consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, ben ritrovati. Allora, l'avevo annunciato ieri, oggi parliamo di un tema medico e più precisamente di come è possibile vivere serenamente la menopausa. Prima o poi ogni donna attraversa questa fase naturale di cambiamento, possiamo dire chi prima, chi dopo. E persino i principali cambiamenti nei livelli ormonali si manifestano comunque in maniera differente appunto da donna a donna. Si tratta dunque di un processo assolutamente naturale, però molte donne appunto tendono a temere l'arrivo di questa fase della vita, degli effetti negativi, fastidiosi, e tendono ad affrontare questo momento con qualche ansia, magari anche con qualche timidezza, a volte con vergogna, diciamo addirittura questo termine forte. Se ne parla ancora poco, come fosse un tabù. E allora oggi noi ne vogliamo davvero parlare, lo facciamo con il dottor Giovanni De Luca, che è ginecologo, e il dottor Pietro Gerber, endocrinologo. Evidentemente a tutti e due buongiorno e grazie.
Buongiorno.
Per essere con noi e soprattutto poi per dare tutti i consigli di rito alle nostre ascoltatrici in particolare. Quindi vi invitiamo già da ora a partecipare, a scrivere, ad inviarci le vostre domande. Approfittate della presenza degli esperti che sicuramente risponderanno ad ogni vostro dubbio. Allora, dicevo prima, dottor Gerber, chi prima e chi dopo? Perché?
Beh, io penso che tutti sono diversi, come si è detto giustamente, e la produzione ormonale è importante di saperne qualcosa. Penso che una donna, un uomo, e nell'introduzione si è detto che è un problema della donna, ma anche un problema del marito, dell'amico, perché anche lui patisce di questa nuova situazione, di tutto quello che implica. E dunque chi arriva prima, chi arriva dopo, ma è importante che la donna, quando arriva a quell'epoca lì, quel momento lì, sia capace di osservarsi e capire cosa sta cambiando. Del resto è un momento difficile della vita, perché è un passaggio, abbiamo detto un passaggio, e un passaggio è sempre qualcosa che a noi reca dei problemi.
Dei problemi anche perché se ne parla comunque tra amiche, tra donne, magari la mamma, abbiamo visto che ha avuto qualche problema, e quindi ci immaginiamo cosa potrebbe succedere anche a noi, no? Ci sono evidentemente dei fondamenti di verità, ci sono però anche tanti pregiudizi in merito, dottor De Luca.
Sì, è vero, sì. È un argomento molto discusso fra le amiche, fra le parenti, sorelle, però è poco discusso probabilmente con noi medici. È vero che non è una malattia, non è mai stata una malattia, è una fase di passaggio di tutte le donne che raggiungono l'età della menopausa, ed è un cambiamento enorme, che spesso però rimane un pochino un tabù. Lo si discute a tavola appunto con le amiche, però non si riesce ad affrontare il problema con il medico. Penso che sia molto importante discuterne con il medico, anche perché è una condizione che viene vissuta in maniera estremamente diversa da persona a persona, che quindi può creare un po' dei falsi miti in alcune donne, nel senso che sappiamo benissimo che la menopausa ha degli effetti assolutamente eterogenei, che sono variabili da un individuo all'altro. Per cui spesso quando si sente parlare l'amica probabilmente ci si immagina delle cose che poi non si avvereranno nell'individuo specifico, e quindi per questo è bene discuterne appunto con uno specialista.
Beh, come dicevamo da subito, poi evidentemente entreremo nel merito di tutti i disturbi, sintomi, delle possibilità che potremmo anche incontrare nell'arco di questo periodo, però non è detto prima di tutto che tutti le vivano e le vivano con la medesima intensità. Non è una malattia, però alcune persone vengono colpite un po' più pesantemente di altre, quindi il fatto di parlarne, di condividere magari in famiglia o perché no sul posto di lavoro, lavoro, che si hanno alcune problematiche, che in alcuni momenti davvero non si sta bene, è importante, perché anche questa situazione non va sottovalutata. Non bisogna, come una volta, dire insomma ci passano tutte, è possibile che tu la vivi più pesante degli altri.
Sì, assolutamente sì. Poi dobbiamo anche ricordare che è una condizione molto più frequente nell'ultimo secolo. Non dimentichiamoci che la vita media si è innalzata anche di tanto, e che adesso una donna mediamente passa un terzo della sua vita in una fase di menopausa. Per cui, mentre prima probabilmente il problema era meno percepito o comunque meno importante, adesso è un problema che comunque riguarda una grossissima fetta della popolazione. È vero che non possiamo stabilire con esattezza quando inizierà il problema menopausa, sappiamo che inizierà. E forse non è neanche interessante sapere quando inizierà, possa avere questa spada di Damocle sulla testa e dover sapere quando cadrà. Non vogliamo saperlo. È scritto nel nostro DNA, non c'è modo adesso di sapere quando una persona andrà in menopausa. Bisogna sapere che quando questo momento arriverà ci sarà modo di affrontare il problema, e quindi affrontarlo con chi ha delle competenze.
Dottor Gerber.
Io penso che la cosa molto importante, appunto quello che è stato sottolineato dal mio collega, è che una gran parte della vita si farà con questi estrogeni che mancano, con questa situazione di menopausa. E lì molto spesso le donne vengono e dicono una cosa che in fondo è una cosa naturale: lasciamo la natura fare le cose. In realtà questa frase qui è un po' sbagliata, non è una cosa così naturale. Lo era una volta, perché la donna sopravviveva poco dopo la menopausa. Oggi la donna arriva a 90 anni, 95, e tutti questi anni sono con questi problemi, e dunque è sbagliato dire lasciamo le cose andare naturalmente, perché quello che non è naturale nella nostra società è che viviamo a lungo. Viviamo forse, per certa gente, troppo a lungo. Io non lo penso. In realtà la gente anziana vive benissimo, però bisogna forse discutere se si può farli vivere ancora meglio.
Io sono sicura che al giorno d'oggi la maggior parte delle persone legge, si informa, ne sa molto di più di una volta, per cui sicuramente anche tutte le donne che giocano d'anticipo, quindi cominciano a documentarsi, oppure anche chi comincia ad avere i primi sintomi va un po' a leggere e capire che cosa le sta succedendo, quindi non penso che tra le nostre ascoltatrici ci sia gente totalmente a digiuno. Però vediamo di rispiegare. Innanzitutto, avete già detto, il periodo va più o meno dai 45 ai 55, è già scritto nel nostro DNA, ma non sappiamo esattamente quando noi cominceremo. È più che altro il perché, magari, dottor Gerber, possiamo spiegare proprio, no? Perché entriamo in menopausa, perché questo livello di estrogeno diminuisce?
Sì, appunto, la spiegazione fisiologica, ma non è forse quello che ci interessa di più, è semplicemente che l'ovaio non produce più questi ormoni. La vera domanda che io mi faccio ancora oggi è quanto una donna può vivere senza assolutamente estrogeni in modo equilibrato. E lì penso che anche queste donne che dicono io ho pochi sintomi, sopporto, eccetera, in realtà quando si fanno queste cure o quando si smettono, loro dicono ma io stavo meglio prima. Dunque importante è di parlarne, e poi di vedere se si vuole la cura, se non si vuole la cura, e specialmente non dare degli argomenti: le nostre nonne non facevano nulla e io voglio fare come le nostre nonne, perché io sono una persona naturale, sono per la natura e non voglio interrompere la natura. No, viviamo più a lungo di quello che era previsto inizialmente, e dobbiamo assicurare durante questi anni che viviamo in più una vita serena.
Allora, cominciano ad arrivare i primi messaggi. Ovviamente c'è chi ci ringrazia per la trasmissione, c'è chi chiede parlate della menopausa, vorremmo parlaste anche dell'andropausa. Devo dire la verità, sono già tre uomini che ci chiedono questo, quindi lo annotiamo e assolutamente quando ritornerà a settembre la consulenza proporremo questa tematica. Una ascoltatrice ci scrive: buongiorno, quest'anno sono entrata in premenopausa. Il mio ginecologo, siccome ha avuto dei problemi, mi ha fatto fare una cura di progesterone. Da quel momento ho cominciato a sentire un amaro in bocca che va e viene. È possibile che questa cosa sia legata alla cura del progesterone?
Ma diciamo che intanto penso sia errato dire sono entrata in premenopausa. Premenopausa non è un periodo stabilito, è un periodo abbastanza sfumato, è quello che precede la menopausa, ma non c'è modo di sapere di quanto. Ci sono donne che sono in premenopausa già a 40 anni, che cominciano a sviluppare i primi sintomi, le prime irregolarità del ciclo mestruale, i primi disturbi legati appunto a questa defaillance ovarica, e che comunque è un periodo che può persistere anche 10 anni e più fino all'entrata della vera menopausa. Per la menopausa abbiamo dei criteri che sono stati stabiliti a livello medico per definire che si tratta veramente di menopausa, classicamente l'assenza di ciclo mestruale per un anno. Per la premenopausa no, non lo si può ancora dire. È chiaro che adesso non conosco il caso specifico, bisogna vedere come mai e per trattare cosa è stato prescritto un progestinico, ed è chiaro che tutti i farmaci che somministriamo possono avere degli effetti collaterali, quindi penso che vale la pena ridiscutere col medico curante di questa terapia e vedere se può essere quello lì il problema.
Un'altra ascoltatrice ci scrive: mi spiegate perché alcune donne non hanno le vampate? Io ho sofferto tanto, ma appunto non le ho avute e non ho mai preso ormoni.
Questa è una buona domanda a cui non esiste una vera risposta. Quello che sappiamo è che i sintomi sono estremamente variabili. Ci sono pazienti che soffrono in maniera enorme questi sintomi, ce ne sono alcune che soffrono solo in parte o che ne soffrono solo alcuni. Ci sono pazienti che non avvertono assolutamente il passaggio dalla fase fertile a quella della menopausa. Si sa che ci sono alcuni fattori che possono influenzare. In questo caso le donne in sovrappeso sono leggermente avvantaggiate rispetto alle donne che magari fanno intensa attività fisica e che hanno un fisico definito magro, sempre per un discorso ormonale, però anche lì non è possibile stabilire chi soffrirà di disturbi della menopausa e chi no.
Un'altra ascoltatrice ci scrive: ultima mestruazione avevo 56 anni, non ho avuto nessun disturbo, solo notato una fortissima voglia di mangiare dolci. Dottor Gerber.
Certamente che ci sono dei sintomi molto sottili che non tutte le donne sono capaci di percepire. Tra l'altro un problema che torna sempre è quello della nervosità. Ho sottolineato dopo che anche il coniuge, l'amico ne patisce. E poi c'è anche una cosa, ci sono i problemi del sonno, il problema della contentezza, il problema della depressione, e poi non dimentichiamo che la donna poco a poco, se non prende nessuna cura, un po' cambia il suo corpo. Del resto se voi pensate a una donna in un corridoio un po' scuro che viene verso di voi, certe volte, quanto questa donna ha 75-76 anni, vi chiedete: ma è un uomo o una donna? Dunque la donna diventa certamente meno femminile se non prende nulla. E non è vero questo di dire solo che ci sono le vampate. Le vampate sono una parte del problema, ci sono tanti altri sintomi che sono importanti. Del resto le donne quando fanno la cura, se non la vogliono interrompere spesso, perché quando l'hanno interrotta per un mese, 3-4 settimane, si accorgono che certe cose non vanno così bene.
Beh, i sintomi sono tanti, magari cominceremo proprio a parlarne, ad analizzarli ad uno dopo il primo brano musicale tra pochissimo. Una domanda: sentendo quello che dicono le ascoltatrici, mi sembra però di intuire che questi sintomi più o meno gravi sono legati evidentemente ai cambiamenti ormonali, ricordano comunque quelli che avvengono anche con la sindrome premestruale piuttosto che in gravidanza. Sono proprio questi ormoni che fanno avere fame, avere voglie improvvise, disturbi del sonno, caldo, sudorazione.
Certamente se si misurano gli ormoni c'è una relazione molto chiara tra la quantità di ormoni che la persona ha ancora e questi sintomi, in particolare questa nervosità, questo malessere. Se si misura effettivamente c'è. Del resto la donna grassa, perché il tessuto grasso trasforma l'ormone maschile in ormone femminile, e dunque la persona che ha un pochino più di tessuto grasso farà un po' meno sintomi. Questo è assolutamente vero.
Allora, io ricordo, stanno arrivando già tantissimi messaggi, ma per chi non fosse in chiaro con i nostri numeri, vi ricordo come fare a mettervi in contatto con noi e poi ci ascoltiamo un brano musicale.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all.
Torniamo in studio con i nostri ospiti, che oggi sono il dottor Giovanni De Luca, ginecologo, e il dottor Pietro Gerber, endocrinologo, con i quali stiamo parlando della menopausa, o meglio di come riuscire a vivere in maniera serena la menopausa. Abbiamo cominciato a leggere di alcuni disturbi che sono insorti, insomma, tra alcune nostre ascoltatrici. Allora vediamo proprio di passare in rassegna quelli che possono essere i disturbi, dottor De Luca.
Ma il sintomo principe ne abbiamo già parlato abbondantemente, quello delle vampate, queste caldane che i pazienti lamentano, che comunque peggiorano particolarmente spesso la qualità di vita. Sono appunto delle sensazioni di caldo estremo che sale, vengono definite in maniera sempre diversa da paziente a paziente, ma fondamentalmente sono queste, appunto, questi accessi di caldo che salgono dal collo, arrivano sulla fronte, portano una sudorazione estrema, con dei risvegli anche notturni che possono durare dai 30 secondi fino a qualche minuto, e che compromettono tantissimo appunto il benessere non solo fisico ma anche quello psicologico della donna, che spesso è portata ad estraniarsi un po' dal mondo, dall'attività sociale. Sono donne che sono portate sempre di meno ad uscire per paura di sudare in pubblico, di farsi vedere così arrossate, di doversi cambiare in giro quando sono con altre persone. Questo appunto sintomo principe. Dopo c'è tutta una serie di sintomi, come ad esempio il nervosismo, l'irritabilità, che spesso è difficile distinguere come sintomo a sé, ma che probabilmente è un sintomo portato, diciamo, generato appunto da questa sensazione di malessere. Un sintomo che noi dobbiamo spesso fronteggiare è quello, per esempio, dell'atrofia, della secchezza vaginale, cosiddetta vaginite atrofica, dovuta anch'essa questa mancanza cronica di estrogeni che sono fondamentali per quello che è, noi lo definiamo il trofismo, quindi il nutrimento delle mucose vaginali, che quindi vanno in sofferenza, si assottigliano e generano dei fastidi continui. Altri sintomi possono essere l'insonnia, il mal di testa e appunto questa irritabilità continua di cui spesso comunque ci riferiscono anche i compagni, i mariti.
Beh, anche disturbi di concentrazione, sapevo.
Decisamente sì, pazienti che sono sempre portate a concentrarsi su altro, quindi sui loro problemi e non più su quello che stanno facendo. Sono pazienti che vivono spesso un peggioramento anche della loro qualità in ambito lavorativo, che non riescono più a rendere come rendevano una volta, e questo genera in loro una frustrazione sicuramente importante.
Abbiamo parlato anche già prima velatamente dell'aumento di peso. Bene. Questo è uno dei punti che preoccupa, sì. Infatti maggiormente, no?
Sì, sì, decisamente l'aumento di peso è la cosa che spaventa di più. Dicevamo prima che questo sbilanciamento ormonale che subentra con la menopausa e che quindi porta ad un eccesso di androgeni, a una scomparsa degli estrogeni, determina dei cambiamenti, che sono dei cambiamenti metabolici che la donna manifesta appunto con una mascolinizzazione, con un aumento di peso. Spesso poi sono donne che comunque sono portate, come dicevo prima, a ridurre la loro attività fisica, che, come abbiamo sentito prima dalla nostra ascoltatrice, sono più desiderose di cibi spesso iperglicidici, perché comunque trovano forse sollievo psicologico in questa nuova alimentazione, che quindi facilmente vanno incontro ad un sovrappeso.
Beh, dottor Gerber diceva già prima di come comunque il fisico muta, ci si trasforma un po', si ingrassa, tra virgolette, anche in modo diverso, si accumula in posti che non erano quelli, insomma, di quando si era più giovani. E un detto comune, chiedo a lei se è vero, è che poi si fa anche molta più fatica a rimediare, a perdere qualche chilo. È vero?
In realtà il problema, prima di tutto bisogna dire una cosa molto importante: la menopausa di per sé non fa aumentare il peso. La menopausa non fa aumentare di peso. Quello che fa aumentare di peso è il fatto che la persona non si sente bene. E non si sente bene, come ha detto il collega, allora comincia a consolarsi, perché si sa benissimo che alimentarsi, e specialmente alimentarsi male, è un antidepressivo. Mangiare del cioccolato va benissimo, perché poi si sente più contenti quando si è finito la tavoletta, però si è tristi perché si dice: l'ho mangiata tutta e adesso prenderò peso. Le abitudini alimentari cambiano semplicemente perché la persona è scontenta. E del resto questa scontentezza, e l'abbiamo detto prima, forse la donna non se ne rende conto sempre, lei deve parlare con la gente che le sta in giro e dire: ma ho cambiato, sono diversa. E lì forse bisogna cominciare a parlarne anche con chi potrebbe eventualmente aiutare.
Quindi non avere nessuna vergogna, nessuna reticenza di andare dal medico, parlarne apertamente, raccontare fino in fondo quello che succede. Più volte abbiamo detto di come in fondo le statistiche dicono che un paziente su due un pochettino mente al proprio medico, dottor De Luca.
ma probabilmente mente al proprio medico, ma mente anche a se stesso, nel senso che magari è un paziente che non vuole accettare e che quindi spessissimo si vedono le donne che arrivano in studio e mi dicono: ma guardi, io mangio un'insalatina eppure ho messo su 20 kg. Allora l'insalatina deve essere abbastanza pesante per determinare un aumento di peso così grande. Non c'è modo di ingrassare se non introducendo delle calorie, questo è fondamentale che si sappia. Poi è chiaro che la diminuzione dell'attività sportiva, come dicevo prima, ma anche di un'attività fisica regolare, che può essere i 30 minuti di marcia veloce giornalieri, il fatto di introdurre più calorie, il fatto di sentirsi meno a proprio agio in pubblico, il fatto di ridurre i propri interessi per una vita sociale, determina necessariamente questo deterioramento. Le pazienti non vogliono accettare probabilmente questo aspetto qui e quindi vengono dal medico e mentono, non per mentire, ma perché vorrebbero una soluzione forse più facile al problema.
Più naturale.
Voi non vi immaginate quanti messaggi stanno arrivando, io ho lo schermo che si è illuminato. Adesso cominciamo con una carrellata di domande e risposte, alcune sono domande, altre semplici considerazioni. Qualcuno ci scrive: ho quasi 62 anni, sono entrata in menopausa pochi mesi fa, non mi disturba niente, ma la sera mi prendo delle gocce di salvia, niente ormoni. Evidentemente esistono anche dei rimedi naturali.
Sì, esistono sicuramente tanti rimedi naturali, alcuni più efficaci, altri sicuramente meno efficaci. Dobbiamo considerare anche un aspetto molto particolare. Si è visto da diversi studi che nel trattamento della menopausa c'è una grossa componente di effetto placebo, quasi il 50%, cioè molte pazienti sono già sollevate solo all'idea di fare un trattamento che poi probabilmente in sé non è così efficace. Devo dirlo alla nostra ascoltatrice, la salvia spesso viene utilizzata dalle mie pazienti, non è forse il rimedio che più di altri risolve il problema, però se ha risolto il problema ben venga, insomma, un trattamento naturale, sicuramente anche lei sarà a proprio agio con questo.
Allora, un'ascoltatrice ci dice: io penso di non essere normale, ho 70 anni, a 48 le mestruazioni sono terminate da un mese all'altro. Prima ero sempre regolare ogni 28 giorni, alla menopausa non ci ho pensato, poi un giorno ho chiesto al mio medico come mai non avevo provato nessun disturbo e lui mi ha detto: stai tranquilla, sei solo fortunata. Forse è perché non ci ho mai pensato e forse è per quello che non ho mai provato disturbi, non ho mai preso niente, insomma, e dice: il resto per me è tutto un gran bla bla. Ci sono persone, l'abbiamo detto più volte, più fortunate, meno fortunate, è vero, spariscono così in fretta le mestruazioni?
No, penso proprio che non sia assolutamente vero quello che viene detto qua, ma c'è questa tendenza fortissima nel pubblico in generale a minimizzare i sintomi della menopausa, no? Non si vuole accettare perché la natura è fatta bene e la natura ci porta a delle soluzioni che inventa lei. In realtà no, non è proprio così, e se questa persona prendesse una cura decente probabilmente noterebbe la differenza.
Un'ascoltatrice Silvia ci dice: grazie a Dio nella nostra famiglia nessuno ha sofferto di caldane, può essere una cosa genetica, ci chiede, e poi dice anche: io invece ho addirittura il problema al contrario, ho sempre freddo.
Beh, anche lei può ritenersi più fortunata, probabilmente lei è il marito che deve dormire al suo fianco. Genetica sì, probabilmente c'è una componente genetica, ma spesso è anche un po' culturale, si è visto che è anche a dipendenza del livello sociale, i sintomi vengono riportati in maniera diversa, estremamente diversa, che siano variabili questo è fuori di dubbio, penso.
E come abbiamo detto prima, è mentire a se stessi, sì. cioè lo stesso qui, l'aria che tira è quella: non facciamo cure per la menopausa perché bisogna risolvere i problemi senza ricorrere a delle cure. Secondo me questo non è giusto, e se le donne fanno veramente un'analisi della situazione si rendono conto che effettivamente quello che cercano di raccontare a se stesse sono delle cose false, come del resto parlano in modo non giusto al medico.
Giovanna ci chiede: vorrei che parlaste del disturbo del sonno. Da 2 anni ho delle assenze di ciclo molto lunghe, 3 cicli in 2 anni, e da più di un anno difficoltà soprattutto a dormire.
Effettivamente le donne, quando cominciano una cura, appunto una cura fatta bene, si accorgono che dormono molto meglio.
Cosa si può fare?
Beh, appunto, prima di tutto va analizzato nell'intero il problema, va visto insieme al medico di riferimento qual è il grado di sintomaticità del problema e soprattutto indirizzare un'eventuale terapia sul sintomo e capire se non ci sono altri problemi che possono interferire con il sonno. È vero che moltissimi pazienti lamentano disturbi di insonnia insorti insieme alla menopausa, ma spesso magari dietro ci si nasconde anche qualcos'altro e spesso è solo, come dire, il riflesso di altri sintomi che poi vengono manifestati nel momento in cui la paziente si stende lì da sola, chiude gli occhi e comincia a pensare probabilmente ai suoi problemi.
Io ho addirittura cercato nelle statistiche e ho trovato un dato, non è svizzero ma è a livello europeo, che circa una donna su due ha problemi di sonno in questa fase della vita.
Probabilmente una donna su due è quella che lo racconta al medico, magari sono anche di più quelle che ne soffrono, sì.
Un'altra ascoltatrice ci chiede perché delle donne che per questioni di gusto bevevano prima più vino rosso, in questo periodo della vita cambiano e se la sentono di bere solo vino bianco.
Provo ad azzardare una risposta, adesso non, anche io ho cambiato gusti sul vino nell'arco della vita, probabilmente non darò la colpa alla come dire, una menopausa, ma effettivamente è vero che la nostra vita comunque è regolata spesso dagli ormoni, quindi posso immaginare che anche i gusti possano cambiare.
No, certamente che gli ormoni sono molto importanti nel modo col quale percepiamo il cibo, col modo col quale ci alimentiamo. Però delle regole non esistono in realtà.
Sempre un'altra ascoltatrice, evidentemente sono quasi tutte donne oggi, ci dice: la mia premenopausa è iniziata quando avevo circa 34 anni, mi ero appena sposata. Il ciclo si è interrotto prima dei 40 anni, faccio esercizi fisici sin dalla mia giovane età, oggi ho 52 anni, il mio peso è normale, si aggira sui 50-54, soffro con tutti i sintomi della menopausa e vi chiedo attorno a quale età di solito finisce?
Ecco, questo è un caso molto particolare che va discusso nello specifico. Bisogna distinguere: la menopausa che insorge prima dei 40 anni è una condizione che può essere definita patologica, cioè è una menopausa precoce, eccessivamente precoce. Allora si sa che l'assenza di estrogeni per un così lungo periodo nella vita di una donna sicuramente determinerà, con quasi assoluta sicurezza, determinerà delle patologie che si accompagnano appunto a questa carenza di estrogeni. Per cui noi sappiamo che una menopausa che insorge prima dei 40 anni e spesso anche prima dei 45 anni è di per sé un'indicazione a una terapia ormonale sostitutiva che sicuramente previene dei grossi problemi che possono insorgere dopo nell'arco della vita. Per cui consiglio all'ascoltatrice di rivolgersi a uno specialista per discuterne.
Ecco, un'ultima domanda, magari proprio sull'inizio della menopausa, della premenopausa. Abbiamo detto può variare 45-55, la domanda è: ma una donna che ha cominciato anche l'inizio, no, del mestruo varia molto, è correlato chi ha presto in maniera precoce l'inizio della mestruazione andrà in menopausa precocemente o prima e viceversa? C'è una correlazione o non c'entra nulla?
Come dicevamo prima, è tutto determinato geneticamente. La donna alla nascita ha un corredo, si chiama corredo di ovociti, cioè di cellule uovo, di follicoli che dovranno essere spesi nell'arco della vita fertile. È chiaro che quel corredo si esaurisce prima se lo si mette in funzione prima, però anche lì non è possibile determinare con esattezza quando insorgerà la menopausa e quando insorgerà il cosiddetto menarca, cioè la prima mestruazione.
No, una delle cose importanti che è appena stata detta dal mio collega e quanto tempo una donna può restare senza estrogeni. E lì non penso che abbiamo una risposta, non penso che nessuno abbia veramente una risposta, ma bisogna essere relativamente generosi dando degli estrogeni a delle donne anche in età avanzata. Io ho qualche persona che mi viene a trovare oltre gli 80 anni che prendono ancora degli estrogeni e che non hanno mai avuto problemi particolari e che si rifiutano di smettere. A queste donne io penso che possono anche aver ragione.
Allora, tra pochissimo parleremo proprio della terapia sostitutiva. Ricordo ancora una volta come fare per mettervi in contatto con noi e poi torniamo in studio.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Perfect.
torniamo in studio con i nostri ospiti, che sono il dottor Giovanni De Luca, ginecologo, e Pietro Gerber, endocrinologo. Stiamo parlando di come vivere serenamente la menopausa. Torneremo tra pochissimo a rispondere ancora alle domande delle nostre ascoltatrici. Abbiamo citato già più volte, insomma, la necessità in molti casi di cominciare una terapia ormonale sostitutiva, dottor Gerber.
Ancora, come ho detto prima, e insisto su questo punto, mi chiedo fino a che punto una donna con zero estrogeni possa vivere in modo veramente decente. Questa è proprio una domanda. Del resto c'è quel parallelo con l'uomo: anche l'uomo, se non ha testosterone, non ha ormone maschile, anche lui è molto infelice e ne ha dei sintomi. E dunque io sarei favorevole, uno, a dare questi estrogeni a una persona, e due, di darli un tempo abbastanza prolungato, e poi di tentare ogni tanto una cura, perché non è in 3-4 settimane che i problemi ci saranno, ma in 3-4 settimane la persona può valutare quanto questa cura le fa bene o meno.
Com'è la prassi, dottor De Luca? Evidentemente inizialmente la prima figura che vede la paziente è il ginecologo.
Sì, decisamente sì, anche se devo dire che spesso non ci consultano per questo problema. Spesso il sintomo della menopausa viene fuori durante una visita di routine, un esame di controllo, e se il ginecologo riesce a fare le domande giuste tira fuori il problema. Penso sia molto importante ascoltare la paziente, cioè vedere davvero cos'è che intanto quali sono i sintomi, ma anche quali sono i suoi desideri, quello che cerca di raggiungere come obiettivo. È vero che le pazienti spesso arrivano già un po' informate da amiche che possono aver detto cose giuste. Poi adesso non dimentichiamo che c'è un accesso universale alla conoscenza medica, internet, social network, eccetera eccetera. Spesso in questi mezzi di informazione ci sono le cose giuste, ma ci sono spessissimo anche le cose sbagliate, ma possono esserci le cose giuste che vanno applicate solo a una parte delle donne e non possono essere applicate a tutte, per cui spesso le donne arrivano già con una confusione abbastanza importante. Bisogna ascoltare e capire quello che vogliono. Di solito io cerco di capire qual è il problema. Se il problema può essere risolto, così come spesso chiedono i pazienti, con rimedi piuttosto naturali, e se non ho un'indicazione chiara medica a fare una terapia ormonale sostitutiva, cerco di approcciare le vie naturali. Dopo, per il resto, bisogna vedere. Io sono sempre dell'idea che bisogna procedere per step, per gradini.
Quali sono le vie naturali?
Vie naturali? Sono stati fatti diversi studi su cambiamenti dell'attività fisica, su terapie cognitivo-comportamentali, su anche banalmente il cambiamento dell'abbigliamento. Si è visto che non hanno portato grossi risultati. Una terapia che spesso consiglio alle mie pazienti è una terapia naturale a base di un estratto, si chiama cimicifuga racemosa, che determina veramente un buon miglioramento della qualità di vita. Magari non si arriva alla asintomaticità completa, ma si riesce a ridurre di tanto i sintomi, fino a offrire alla paziente una buona qualità di vita di cui è contenta e che comunque le garantisce di poter sopportare quei pochi sintomi che rimangono. Anche l'agopuntura può essere una buona soluzione per molte donne che ne usufruiscono. Non dimentichiamo anche lì che l'effetto placebo spesso ci aiuta. Allora io sono sempre stato dell'idea che l'effetto placebo è un farmaco in medicina, cioè ci aiuta. Se riusciamo ad ottenere un risultato con l'effetto placebo, ben venga.
Tisane, decotti, tutto quello che gira, pastiglie naturali.
Non sono io che lo dico, ma ci sono diversi studi che confermano che molte di queste sostanze non hanno veramente un'attività, se non un effetto placebo.
Un'ascoltatrice ci dice di essere entrata a 41 anni in menopausa, ha incominciato da subito con ormoni sostitutivi, a 64 gli hanno detto di smettere per non avere problemi circolatori oppure un ictus. Che cosa ne pensate? Chiede.
Nel caso specifico sono assolutamente d'accordo con la terapia che è stata prescritta. 41 anni è un'indicazione a iniziare una terapia ormonale sostitutiva per prevenire problemi, come dicevo prima, dell'età più avanzata. È vero che spesso si iniziano queste terapie e il consiglio è quello di continuarle almeno fino all'età media di insorgenza della menopausa, che è 51-52 anni. Come diceva prima il mio collega, molto spesso è difficile far smettere a una paziente una terapia ormonale sostitutiva perché stanno così bene, si ritrovano così libere da sintomi che non vogliono più smettere. È importante essere chiari con la paziente. È vero che c'è un certo lieve aumento di quei rischi tromboembolici, ma che soprattutto si verifica nei primi anni dall'assunzione, dall'inizio dell'assunzione. Purtroppo gli studi si fermano a una certa tempistica, non è dato di sapere. Comunque è chiaro che per lunghissimi periodi il rischio può lentamente accumularsi.
E sempre a proposito della difficoltà a smettere queste cure, un'ascoltatrice ci chiede, appunto, lei non vuole smettere e dice: ma crea anche dipendenza?
No, non è una dipendenza, ma il fatto di star bene nella vita è una cosa molto importante. E poi, come è stato sottolineato dal collega, manchiamo assolutamente di studi chiari che ci indicano quanto tempo bisogna continuare questa terapia. E poi c'è una parola molto giusta che è stata pronunciata qua: l'accumulo. Effettivamente più si va avanti più i casi si accumulano, però bisogna sapere qualcosa di molto importante. Anche una popolazione che non prende estrogeni, che non prende nessuna cura, col tempo i casi si accumulano. Dunque non è sempre molto difficile dire: è perché hai preso questo che ti è successo quello. No, nel 9 casi su 10 sarebbe successo comunque. In 1 su 10 forse, e non lo sappiamo neppure.
Ecco, proprio a questo proposito qualcuno ci dice, visto che si sa, no, che queste cure hanno anche degli effetti negativi, se una donna sta bene, se non ha problemi particolari, è comunque consigliato di fare una cura o va bene così?
Secondo me, questo naturalmente forse non è condiviso da tutti, io dico sempre: la cura si fa, prima di tutto bisogna stare attenti e non dare più estrogeni di quelli che sono necessari, il minimo possibile, e poi bisogna continuare abbastanza tempo, bisogna provare di smettere e vedere se la persona ne ha dei disagi. Se ha dei disagi non c'è ragione di non continuare.
Un'ascoltatrice chiede se la frequenza di rapporti sessuali può influire sulla menopausa e sui suoi sintomi.
No, non c'è nessuna evidenza su questo dato, assolutamente no, anche perché il rapporto sessuale in sé non interferisce con quella che è la produzione dei follicoli o la produzione di estrogeni.
Invece quello che è vero è che dall'uomo sì, dall'uomo effettivamente i rapporti sessuali hanno una certa importanza sulla quantità di ormone maschile che viene prodotto.
Allora, ci chiedono anche pareri specifici sui vari farmaci, noi a queste domande ovviamente non rispondiamo. Dunque, adesso leggo di nuovo qualche domanda. Sono tra le fortunate che, a parte 6 mesi di forte insonnia e vampate, solo di notte non ha mai avuto altri problemi. Parla anche questa, non ha dei problemi appunto nei rapporti sessuali perché con l'insorgenza della menopausa dice che ha troppi dolori.
Sì.
È giusto, sì. Un po' come diceva prima il collega, è vero che magari ci sono delle pazienti che non lamentano al momento il sintomo, che nella maggior parte dei casi sono le caldane, le vampate, che sono quello che forse disturba di più le pazienti. Però è anche vero che la mancanza cronica di estrogeni lentamente porta a un deterioramento di diversi tessuti. Fra questi abbiamo detto già le mucose vaginali, ma anche la pelle, il cuoio capelluto, i capelli. Per cui è vero che una terapia sostitutiva in questo caso previene anche questi altri sintomi che spesso dalla paziente vengono percepiti forse un po' più in là o in maniera secondaria perché non disturbano sul momento. ma dopo sono diverse le pazienti che vengono e lamentano questo problema qui. A quel punto lì è possibile discutere anche di terapie locali, non necessariamente ormonali sostitutive sistemiche, quindi terapie con creme. Questo va sempre adattato con la paziente. Devo però dire che la terapia ormonale sistemica è quella che meglio risolve i problemi in questi casi.
Un'altra ascoltatrice dice che quando le cominciano gli attacchi di calore ha proprio la sensazione di svenire. È possibile, ci chiede, può capitare?
Decisamente sì, la vampata di calore è un sintomo di un'attivazione del sistema nervoso che spesso dà vasodilatazione, e la vasodilatazione è alla base anche di queste sensazioni di svenimento.
Qualcun altro invece ci dice effettivamente con le cure ormonali sono passati tutti i sintomi sgradevoli, e dice però se dovessi smettere questa cura i sintomi classici riprenderanno?
Sì e no, sì e no. Non è per tutti la stessa cosa, ma da certe donne certi sintomi ritornano, ma non da tutte. Poi certe donne sono spaventate dal fa perché si dice bisogna farlo 5 anni, tutte quelle cose che non sono provate, e quando arrivano a quel livello lì anche tanti colleghi consigliano di smettere, e effettivamente le donne quando il medico dice di smettere hanno paura di andare avanti.
Se durante la sostituzione ormonale con progesterone e estrogeno dopo 3 mesi riappare il ciclo, bisogna cambiare terapia, e perché è successo?
No, secondo la cura che si fa un ciclo può riapparire effettivamente.
Il ciclo viene indotto dalla cura ormonale,
sì. Spesso. Non è qualcosa di pericoloso. Del resto se si guarda nella storia dell'uomo, se si va molto indietro, la donna una volta aveva pochissimi cicli perché semplicemente perché aveva una gravidanza dopo l'altra, poi allattava, produceva prolattina, dunque non aveva più cicli, dunque il ciclo non è una cosa così naturale. Però facendo le cure ormonali secondo come si fanno tornare queste piccole mestruazioni che col tempo però, se gli estrogeni sono pochi che si danno, diventano sempre meno importanti per anche sparire.
Un'altra ascoltatrice ci dice che dopo aver sofferto insomma svariati sintomi, quando si è decisa finalmente a farsi aiutare, da 7 mesi grazie alla cura con Cerotti va molto meglio, il tutto naturalmente in accordo e sotto controllo ginecologico. Il tutto era per dire che esistono comunque anche varie forme di cura, giusto dottor De Luca? Ci sono compresse, ci sono Cerotti, ci sono creme, come si sceglie?
Ormai i preparati a disposizione sono davvero tanti. Quello che bisogna dire è che comunque quasi sempre si riesce a risolvere i sintomi con una buona terapia ormonale sostitutiva. La scelta del metodo di somministrazione, che sia cerotto, che sia crema, che sia compressa, è sempre individuale del ginecologo, e bisogna vedere quali sintomi vuole curare per anche adattata insomma alla paziente. Ci sono pazienti che prediligono piuttosto la via transdermica rispetto a quella orale, però fondamentalmente è il ginecologo che deve decidere cosa vuole curare.
Ci parlano anche di esami del sangue che poi aiutano a capire a quale punto di un'eventuale premenopausa, menopausa ci si trova.
Sì, questo è vero, si può ricorrere ad un dosaggio ormonale per capire qual è ancora l'assetto, la produzione di estrogeni della paziente. Va riservato a casi specifici, non ricorrerei d'ufficio a un esame a tutte le donne per capire se è in menopausa.
Sì, può esserci una richiesta da parte della persona che vuol sapere la situazione perché è un po' confusa. E certe volte di avere qualche dato di laboratorio può aiutare a dare dei pareri e può aiutare anche la persona a capire meglio dov'è.
Qualcuno ci chiede, scusate ma proprio l'altro giorno è stato detto che la donna quando va in menopausa consuma circa 300 calorie in meno al giorno, è vero?
No, questo non è vero, ma è vero che una persona triste e depressa tende a piducare tutta la giornata. Questo è invece conosciuto e conosciutissimo. In più la persona quando piluca non si rende conto quante calorie manda giù.
È possibile che a 74 anni una donna usi ancora i cerotti contro le vampate? Dice che sta meglio. Dottor Gerber aveva già detto che ci sono donne che poi anche in età davvero molto avanzata ha ancora bisogno.
Sì, ma lì bisogna adattare la dose di estrogeni, non è necessario dare delle megadosi, si danno veramente delle dosi minime che permettono alla persona di stare meglio.
Dunque, ancora qualche messaggio. Da un anno e mezzo sono entrata in menopausa. Disturbi, vampate, insonnia, tachicardia, dolori ossei. Ho un seno mastopatico e mi hanno anche detto che gli ormoni sono sconsigliati. Che cosa si può fare?
Allora, quello che è un po' assurdo in questa storia, durante la vita normale di una donna la produzione di estrogeni è molto molto importante, la quantità che si dà dopo la menopausa è molto meno importante. Allora, se gli estrogeni fossero così pericolosi, allora come mai questa dose, megadose di prima non fa niente e la piccola dose di dopo fa qualcosa? Non è molto logico.
Sono piombata in menopausa dopo un intervento, ho risolto il problema delle vampate con l'agopuntura. La domanda è, dottor De Luca, ci sono eventi scatenanti, tipo un intervento, o è una casualità?
Adesso non conosco il caso della signora, non so a che tipo di intervento si è sottoposta, però chiaramente un intervento di quella che noi chiamiamo ovariectomia o anessectomia induce una menopausa che noi chiamiamo iatrogena, quindi indotta dall'intervento in sé.
Qualcuno ci parla anche appunto di aver subito poi un intervento dove è stato tolto l'utero e vuole sapere se anche in questo caso si ha una normale menopausa, se cambia qualcosa.
Se viene tolto l'utero e vengono conservate le ovaie, non c'è nessuna menopausa, non c'è nessun cambiamento in quello che è l'assetto ormonale della signora. Per cui la signora avrà semplicemente una mancanza di flusso mestruale, ma avrà un ciclo ormonale che è completamente uguale a quello che aveva prima dell'intervento. Quindi andrà in menopausa quando la natura ha previsto per lei che vada in menopausa.
Allora, io ho cercato di leggere davvero il più velocemente possibile il numero maggiore di domande. Devo dire a tutte le ascoltatrici che purtroppo non hanno avuto una risposta, che sono ancora circa una trentina i messaggi nevasi, cercheremo di dare una breve risposta a tutti. Io prometto comunque di conservarli e, visto il grandissimo interesse, di tornare poi, quando riprenderemo la stagione, a trattare questo argomento. Ringrazio il dottor De Luca e il dottor Gerber per essere stati con noi e vi auguro buon pomeriggio.
La consulenza.